Frammenti di libri per riflessioni urbanologiche. Da Vito Teti, Il senso dei luoghi, Brancaleone. 1951, la morte annunciata di un paese. Nel 1951, a seguito della grande alluvione di ottobre, si verifica l'abbandono del paese antico. L'ultimo secolo di storia della vita di Brancaleone Superiore, segnato dalla discesa lungo la costa, dall'emigrazione, dai terremoti, sembra la cronaca di una morte annunciata, di una morte inevitabile e voluta. L'alluvione, pure devastante, appare l'esito, la presa di atto, di un destino da tempo segnato. Alla fine del Settecento Brancaleone aveva 550 abitanti, 772 nel 1852, 1323 nel 1871 e 413 nel 1951. L'alluvione diventa il pretesto per portare a compimento un'erosione in corso, i cui esiti però non erano scontati. I suicidi sono omicidi timidi, scrive Pavese il 17 agosto 1950, e questa amara constatazione pare applicabile anche alla vita dei paesi e delle comunità. Il suicidio del vecchio paese appare l'esito di tante, lente, sottili azioni omicide, a cui gli abitanti non sempre sanno opporsi, talvolta non sanno sottrarsi. Succede a Brancaleone Superiore quello che avviene in altri paesi alluvionati, Africo, Badolato, Nardo di Pace, all'inizio degli anni 50. L'abbandono, ora totale ora parziale, è facilitato dallo spostamento che da tempo era avvenuto lungo le coste o in altre parti d'Italia e del mondo. L'alluvione colpisce i paesi nel periodo del Grande Esodo, lo rafforza, lo legittima. L'alluvione avviene nel periodo in cui da Brancaleone Marina e da quello superiore si parte verso il triangolo industriale, verso la Francia e la Germania. L'alluvione, lo vediamo più volte in questo volume, diventa una sorta di mito dell'abbandono dei luoghi e di fondazione di altri. La fuga diventa una scelta dolorosa per popolazioni che vivono in isolamento, in precarietà, ormai soggette a un regime di assistenza. Carteri non ha dubbi né sul fatto che il trasferimento potesse essere evitato né sulle responsabilità delle classi dirigenti per l'abbandono del paese. L'alluvione non produsse, secondo molti, dei gravi danni a Brancaleone. Le persone ricordano che piovve per 15 giorni di seguito, in maniera insistente, però dicono che dei veri e propri danni non ci sono stati. Questo fa dire allo studioso di Pavese che lo spostamento è stato una scelta sbagliata, un errore storico delle classi dirigenti e delle famiglie benestanti. Inizio citazione. L'alluvione in pratica fu un pretesto per la classe dirigente di allora di accelerare la discesa verso la marina. L'errore storico delle famiglie che allora dominavano è stato quello di avere allettato la povera gente con mille promesse e mille sogni. Si assiste allora, come ricordano molte poesie popolari, alla distribuzione gratuita di provole e mortadelle nei campi alluvionati. L'allettamento e il foraggiamento statale non avvennero soltanto con interventi a livello assistenziale, con sostegni di tipo alimentare, ma realizzando delle case, piccole, male costruite, che non avevano una dignità abitativa, e che oggi sono lì a testimoniare proprio quelle cose fatte in fretta per attirare una popolazione che veniva da una condizione di povertà. L'emigrazione degli uomini è stata anche una delle ragioni che ha spinto le donne rimaste ad accettare l'allettamento della classe dirigente del tempo ad abbandonare il vecchio borgo. Soltanto poche famiglie resistono fino al 1958. La mia è l'ultima famiglia a lasciare il paese. Fine citazione. Ricorda, Carteri, come nel corso degli anni 70, anche in coincidenza dell'interessamento che c'è stato per Badolato ed altri centri in abbandono o abbandonati, si sia parlato di un certo, parziale, recupero del vecchio borgo. Qualcuno definisce la zona di Brancaleone la Taormina della costa ionica per la sua posizione, per gli spazi belli che offre da punta stilo a capo Spartivento e soprattutto per i luoghi ricchi di storia e di mito. E pensa che un vecchio legame con il paese potrebbe essere stabilito restaurando la chiesa costruita nei primi decenni del Novecento, subito dopo il terremoto, che sorge sull'antico convento di Sant'Antonio, nella zona meno diroccata del paese. Negli ultimi tempi, gli amministratori locali appaiono impegnati in un'opera di valorizzazione del territorio, nella quale rientra un possibile recupero del vecchio abitato e l'individuazione di itinerari. Una strada, l'illuminazione e la costruzione di un teatro sono stati immaginati dal sindaco Domenico Malara. Sempre presente nelle iniziative su Pavese e sulla storia e le tradizioni di Brancaleone, Si deve anche a lui e al parroco l'iniziativa di svolgere la processione della Madonna dalla chiesa dell'Annunziata del vecchio abitato fino a Brancaleone Marina. Nello stesso tempo si ipotizza il recupero di alcuni luoghi pavesiani, primo fra tutti la Casa del Confino, e si parla della creazione di un parco letterario da mettere in relazione con i luoghi di origine dello scrittore piemontese, con le Langhe, con Santo Stefano Belbo. Si parla della costituzione di una biblioteca a lui intitolata. I rapporti tra le amministrazioni comunali di Santo Stefano e di Brancaleone sono sempre intensi e frequenti. Ed è singolare notare come una rinascita, una ricomposizione del territorio siano affidate alle memorie di un paese mobile, inquieto, abbandonato, quasi suicida, e alle costruzioni letterarie di un poeta inquieto, melanconico, suicida, che per caso incontrò Brancaleone e mai più se ne liberò. Badolato, i luoghi doppi della costa ionica. La modernità totale, radicale, è possibile soltanto nei luoghi come l'America, senza passato, senza storia. L'Europa, con la pesantezza della sua storia, non sarà mai, fino in fondo, moderna. Una lunga, insanabile frattura esiste tra la Calabria classica e la Calabria dalle spiagge desolate e abbandonate. Luoghi come questi, quasi disabitati fino a 50 anni fa, si presentano con la sfrontata, perduta verginità dei luoghi senza storia. Dentro questi luoghi, qualcuno dice non luoghi, più che nei paesi dell'interno, è possibile pensare, scorgere, progettare una sorta di modernità, di surmodernità. Se la modernità americana è nata nei deserti, la Calabria moderna, la nuova Calabria, almeno quella urbanistica, sembra essere nata in zone fino a poco tempo fa deserte e desolate. Lungo gli insediamenti degli anni 60 e 70 sulle spiagge calabresi, ma non solo lungo le coste, un tempo malariche e mortali, tutto è nuovo. Tutto appare nuovo, l'ambiente, il paesaggio, le case, le strade, gli agglomerati. I rapporti economici, le relazioni sociali, gli scambi culturali avvengono tra individui provenienti da paesi diversi e lontani, tra persone arrivate da località storicamente distanti e separate. In centri costieri come Soverato, nuova appare la lingua, un nuovo dialetto o un italiano con un nuovo accento, prodotto di un singolare incontro di parlate diverse. Il viaggiatore che li attraversa è attirato, talvolta impressionato, dalle file di case tutte uguali, dalle piazze e dalle chiese quasi identiche, e potrà pensare con un po' di fantasia alla frontiera americana. Le lunghe teorie di strade paesi delle coste ioniche, i nuovi agglomerati nati come doppi dei paesi interni, ricordano le interminabili rotabili della provincia americana. Mi guardo bene intorno, sono in una sorta di nuova frontiera calabrese. Una nuova frontiera disordinata, incompiuta, fatta di cemento inutilmente sprecato, di scempi edilizi, di devastazioni. Spesso di interessi ndranghetisti, ma sempre una nuova frontiera, animata da tante speranze, almeno nel momento in cui nasceva. Le 100 pari Texao Venis California qui si chiamano Soverato Marina, Marina di Davoli, Sant'Andrea Ionio Marina, Isca Marina, Badolato Marina, Santa Caterina dello Ionio Marina, Guardavalle Marina, Monasterace Marina, Riace Marina, Caulonia Marina, Roccella Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, Siderno, Locri, Ardore Marina, Bovalino, e poi Bianco. Marina di Sant'Ilario, Africo, Brancaleone. Lungo gli agglomerati di costa si è verificata la ricostruzione e la reinvenzione dei paesi dell'interno. Più volte ho pensato a questi posti come a una sorta di non luogo, di luoghi senza anima e senza identità, ma molte volte, poi, mi accorgo che anche questi posti anonimi tendono ad affermarsi come luoghi. Per molti versi sembrerebbero i paesi dell'interno, sempre più vuoti, i veri non luoghi della Calabria, ridotti ad ombre, a spazi vuoti. A crogiuolo di case disabitate. A pochi chilometri da Soverato, superata una teoria di centri costieri costruiti di recente, tutti simili e con un'improbabile fantasia urbanistica, doppi degli antichi paesi presepe dell'interno, la statale 106 ti propone la strada che da Badolato Marina conduce a Badolato Superiore. Dopo molte curve che tagliano una campagna gialla e assolata, dolcemente degradante verso il mare, l'antico paese ti appare inatteso, improvviso come un fantasma, inconfondibile con le sue case, i suoi palazzi, le sue chiese, i suoi vicoli che si attorcigliano a una collina e si tengono stretti come per paura di essere trasportati via da qualche malefica entità. Anche Badolato, di struggente bellezza, dagli inconfondibili lineamenti paesaggistici e architettonici, è un altro paese metafora dell'abbandono, della rovina, della fuga, delle speranze di tutta la Calabria, dell'intero Mezzogiorno. Vincenzo Squillacioti, studioso di storia locale, direttore e animatore di La Radice, una delle più riuscite riviste di comunità, trimestrale che esce ormai dal 30 aprile 1994, mi racconta, in un incontro del febbraio 1999, come in realtà il tarlo della fuga e dell'abbandono fosse preesistente all'alluvione e come non costituisca altro che un pretesto per portare a compimento, per dare legittimità, a un processo di mobilità già in corso. L'emigrazione di fine Ottocento e quella successiva alla Seconda Guerra Mondiale avevano innescato elementi di mobilità e di modernità nel paese. Un'altra ragione profonda dello spopolamento di Badolato e di altri borghi vicini è data dalla prossimità alla fascia costiera, che ha facilitato e reso possibile lo spostamento. C'era la marina, c'era la linea ferroviaria, c'era il mare, c'era la statale 106 e quindi, ricorda Squillacioti, anche noi badolatesi siamo scappati dal nostro borgo, quindi possiamo trovare le motivazioni storiche e politiche. Ma siamo responsabili anche noi dell'abbandono. L'abbandono del borgo antico determina, dagli anni 60 agli anni 90, la nascita di 3 o 4 Badolato. Alla fine dello scorso secolo, il Borgo Vecchio ha circa 650 persone. Nel 1951 ne erano circa 4.450. A Badolato Marina vivono adesso oltre 2.000 persone ed è, mi spiega il professore, un centro che comincia a dare buoni risultati sul piano della crescita civile e culturale. E poi ancora abbiamo la Badolato in Svizzera, dove vi sono circa 700 badolatesi. E abbiamo un'altra Badolato a Rho in provincia di Milano, di oltre 500 persone. Ma una piccola Badolato c'è anche a Buenos Aires. La dilatazione e la proliferazione di Badolato comportano un declino progressivo dell'antico borgo. Mi compiacevo di quelle case e di quei palazzi, mi commuovevo alla vista dei tre pini alla sinistra della chiesa di San Domenico, e continuavo a domandarmi come mai la gente se ne fosse andata da Badolato, come mai avesse scelto quelle case piuttosto brutte e anonime, magari più comode, lungo la marina, come mai avesse rinunciato a una vista che era unica. Provavamo ad elencare le possibili ragioni di una scelta tutto sommato non traumatica. Comodità, servizi, vicinanza al posto di lavoro. Alle scuole, ai centri commerciali. Ma la risposta che allora ci davamo con Peppe Fazio e con Bruno Fabrizi era che no, non c'era nessuna vera, concreta ragione per lasciare un angolo di storia e di bellezza e scendere in un posto tutto sommato brutto. Dicevamo che era il mito della comodità, dei consumi, della moda a determinare spesso l'abbandono dei paesi interni. Immaginavamo come riempire quelle case disabitate che un tempo avevano accolto famiglie di 10-12 persone. Ipotizzavamo come potessero essere assemblate e recuperate tenendo conto delle esigenze di oggi, come potessero essere riscaldate, diventare più spaziose. Un paese in vendita. In realtà sono arrivate a Badolato, secondo un calcolo fatto nel 1995, 80 famiglie provenienti dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Germania, da Napoli, da Milano, hanno comprato casa. Vi sono a Badolato superiore 80 case comprate da gente venuta da fuori e restaurate nel modo migliore, perché è gente molto attenta alle tradizioni culturali e alla conservazione dell'architettura urbana del paese. A Badolato superiore, dice il professore, non si vive molto purtroppo. Si vegeta e anche i nostri sforzi di associazioni culturali rimangono sforzi vani in mancanza di un progetto politico e culturale degli enti pubblici. Negli ultimi tempi, inimmaginabile, improvvisa, una speranza, quasi un segnale, un suggerimento, è arrivata da lontano, da luoghi impensabili e da storie sconosciute. È giunta dal mare. Uno sbarco di curdi. È stato un fatto nuovo, insieme emozionante e affascinante. Constatare lentamente come una terra in cui la fuga, nel corso di una lunga e controversa storia, è diventata un tratto costitutivo dell'antropologia dei suoi abitanti, sia stata scelta, spesso per caso, ad accogliere e ad ospitare altri popoli in fuga. È come se il Mediterraneo, dopo lunghe traversie, abbia voluto restituirci i volti, le richieste, le ansie, le paure, le speranze delle centinaia di migliaia di emigrati che dalla fine dell'Ottocento hanno lasciato la Calabria per cercare un mondo nuovo, l'America. Per le migliaia di migranti mediterranei che, come gli antichi coloni greci e gli eroi omerici, cercavano una prima accoglienza lungo le coste dello Ionio, con la complicità di governanti, avventurieri, mediatori, trafficanti d'ogni genere, di mafie dei paesi di partenza e probabilmente di arrivo, la Calabria doveva avere avuto le sfumature dell'America. Ma dell'America di allora? La Calabria, e naturalmente l'Italia, non ha rivelato la capacità di costruire un nuovo mondo con l'apporto di esperienze nuove. Non ha avuto l'ambizione di offrire un lavoro dignitoso a quanti hanno bussato alla sua porta. Non ha saputo elaborare un progetto compiuto e aperto di rinascita delle economie e della cultura dei tanti paesi in abbandono. Da Franco Arminio, vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia. Ai tempi del terremoto li citavano sempre insieme. Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza. Furono i paesi della provincia di Salerno più colpiti. Li ho visti in forma di macerie e adesso li rivedo completamente ricostruiti. Immaginate una tovaglia. È come se tutto fosse apparecchiato nei lembi. Il centro è vuoto. Forse è stato proprio questo vuoto del centro che mi ha avviato alle prime considerazioni paesologiche. Ma a Castelnuovo è veramente clamoroso. Ho visto situazioni simili tante volte, ma qui è davvero stupefacente. Penso che gli amministratori della regione debbano una volta per sempre porre mano al problema dello squilibrio abitativo tra queste zone e quelle costiere. Non è possibile andare avanti così, con il forno dello spopolamento contrapposto a quello della calca. Nessun politico campano può illudersi di apparire illuminato se non pone rimedio a questo criminale uso del territorio. Vedo case ricostruite pure con un certo gusto, i colori degli infissi e degli intonaci ben curati, un lavoro ben fatto. Ma il risultato è che la gente si è messa dove il paese è meno ripido e hanno fatto uno stadio in cui ci può stare il doppio della popolazione e stanno costruendo una chiesa che sembra una torta nuziale. Tutti vogliono la casa lontano dai vicoli, dove passa la strada, dove non ci sono vie anginose, dove non ci sono scale, dove il paese è slogato, sciolto e non ci sono altre case vicine. Il tetto come teca cranica, questo è il neuroabitare, dove ogni casa è un mondo. Vado a Laviano. Qui vari stili architettonici, Austria, condominio turco, Guatemala. Ma oggi il sole mi aiuta a non disperarmi. È la prima volta che guardo questo paese con il sole e questo mi fa ammirare la bellezza del paesaggio. La bellezza del paesaggio assorbe la bruttezza del paese, la riduce. Quelli che passano in macchina hanno regolarmente una sigaretta in bocca. Più che di residenti, io parlerei di rimanenti. Paesi di emigrazione. Si parla di tutto quanto. Si parla della recente storia italiana, ma si parla assai poco di emigrazione. In certi paesi è l'unica cosa che è avvenuta. Andare via era l'unico modo di mettersi in regola con la storia. Se ne andavano 300 persone all'anno, un vero e proprio esodo a cui non ha mai fatto seguito un controesodo. Adesso penso che un paese con una forma, anche se è svuotato, ti dà sempre un qualche ristoro. Questi tre sono vuoti e non hanno nulla di antico. In fondo sono stati costruiti negli ultimi 20 anni. Si sente che le pietre, gli intonaci. Gli infissi non sono stati tanto tempo sotto il sole o le intemperie. Insomma, un paese assai più giovane dei suoi abitanti è una cosa strana.